Le meraviglie in cammino per l'Italia. Casa Gozzano ad Allier, raccontata da Mauro Novelli.
Siamo ad Allier, siamo nella placida campagna del Canavese, fra Torino e Ivrea, in un romantico giorno di pioggia, fra campagne ben coltivate, pettinate. All'orizzonte c'è il bastione dritto della Serra Morenica, a due passi c'è uno splendido castello sabaudo, però oggi non siamo qui per questo, siamo qui per visitare una casa forse più modesta, la casa di campagna del poeta Guido Gozzano, il Meleto. E entrati da un portoncino, subito c'è come un capogiro, perché la casa si presenta identica a quella che incontriamo nelle fotografie del primo Novecento. Siamo subito scaraventati in atmosfere liberty, il cornicione di legno a merletti, le decorazioni, il ballatoio che corre lungo l'intera facciata, le palme, il nespolo, i tavolini, la sediola su cui Guido leggeva il giornale mentre le donne di casa conversavano al riparo di vezzosi parasoli. Sole, almeno nelle belle giornate estive, oggi non sarebbe stato possibile. Ecco, la villa è stata rifatta in stile liberty all'inizio del Novecento e non poteva essere diversamente, perché in effetti la poesia di Gozzano ci dà uno splendido squarcio di quella che è stata per Torino, per l'Italia, la Belle Époque. Nessuno come Gozzano ha saputo racchiudere in versi la magia di quell'epoca, restituirci quello che era la città frizzante delle pattinate invernali sul laghetto del Valentino, ghiacciato, i caffè scintillanti dove le signore eleganti si concedevano magari un cioccolatino, le conversazioni appena smontati dalla bicicletta, o magari dovrei dire dal velocipede.
Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie, signore e signorine, le dita senza guanto scelgono la pasta quanto ritornano bambine, perché niuno le veda, volgono le spalle in fretta, sollevano la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa, pensosa della scelta, quella che toglie svelta, ne cura tinta e forma. L'una pur mentre inghiotte già pensa al dopo al poi e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra il dolce crebbe muove le disperate, bianchissime al giulebbe dita confetturate. Un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, in vano che la crema esce dall'altra parte. L'una senza badare a giovine che ad occhi divora in pace gli occhi, altra solleva e pare sugga in supremo annunzio non crema e cioccolatte ma superliquefatte parole del D'Annunzio. Fra questi aromi acuti strani commisti troppo di cedro, di sciroppo, di creme e di velluti, di essenze parigine, di mammole, di chiome, oh le signore come ritornano bambine, perché non m'è concesso, o legge inopportuna, di farmi lì da presso baciarvi ad una, o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolate. Io sono innamorato.
E anche i sereni soggiorni in campagna, dove poteva capitare di innamorarsi di una ragazza semplice, di una ragazza modesta, come la signorina Felicita, dalle vesti quasi campagnole, quasi brutta, ma cito: la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole, attorti in minutissime trecciole, ti fanno un tipo di beltà fiamminga. Nonostante il volto quadro, senza sopracciglia, tutto sparso dei feli di leggere, e gli occhi fermi, l'iride sincere, azzurre di un azzurro di stoviglia. Mi ricordo che quando da ragazzo ho letto la prima volta i versi di Gozzano dedicati alla signora Felicita, ero rimasto un po' di stucco, un po' per lo strano profilo della donna, biondastra, lui dice quasi brutta, provinciale, ingenuota, però proprio per questo attraente. E un po' però anche perché Felicita era il nome di mia nonna, che era nata proprio al principio del Novecento, proprio quando questo poemetto prendeva forma. E ancora oggi mi basta sentire questo nome e rivedo le pianelle sul parquet che scricchiola, l'ottomano, il trumò con le bottiglie di vetro zigrinato, con dentro questi elisir. Con questi amori, con questi versi, Gozzano si allontana da D'Annunzio, non si sogna neanche di farsi vate, poeta impegnato socialmente, civilmente, scrive: io mi vergogno di essere un poeta, si rende conto di essere incompreso in un'età volta al commercio, volta all'utile, non crede più nulla, scettico blasé, sono famosi dei versi di Gozzano come patria, Dio, umanità, parole che i retori ti hanno fatto nauseose. L'arte stessa diventa un segno di malattia, di debolezza, e questo rimanda un po' anche a una condizione esistenziale, visto che molti crepuscolari come lui, poeti crepuscolari, morirono in giovane età. È una malattia quindi non solo psicologica ma anche fisica, e Gozzano stesso morì ucciso dalla tubercolosi a poco più di 30 anni. Ma ora intanto eccoci nel suo giardino, ecco il tavolino di metallo, hai sempre un po' l'impressione che possa arrivare da un momento all'altro, pallido, magro, elegante, cortese, distinto, magari anche un po' leggermente infastidito, o forse che arrivi di ritorno da una passeggiata in velocipede. Gozzano era un ottimo ciclista, andava avanti e indietro da Aglie, faceva gite anche più lontano, quindi è facile immaginarlo con i calzoni fermati da una molletta, magari una mappa che spunta da una tasca. All'epoca molti lo chiamavano Gustavo, anche perché Guido era il nome di un carrettiere di Aglie, e quindi lui si è messo un po' a riconciliarsi con il suo primo nome. Oppure magari possiamo immaginarlo un po' più lontano, verso lo stagno, dopo i glicini, perché in mezzo a quello che oggi è un boschetto c'era appunto uno stagno, un ponticello di legno che portava uno chalet oggi scomparso, che era collegato alla casa tramite un telefono a manovella, un telefono che tuttora è visibile all'ingresso. Ed entriamo nella sala da pranzo, una sala della solida mobilia di legno, una sala che fa subito venire in mente una poesia di Gozzano, L'ipotesi, dove vagheggia una tranquilla esistenza da pacifico borghese in una villa del Canavese, sposato a una concreta signora del posto con i figli già grandi. Fa venire in mente un po' le ore serene, no, che racconta in questa poesia, gli aromi di una quotidianità umile, rassicurante. Lui immagina nel 1940, questo per noi è un po' paradossale perché è una data che lui non ebbe mai modo di vedere, morì molto prima, e poi anche perché, come sappiamo, 1940 per noi segna l'inizio di una guerra devastante. Ci sono anche dei bicchieri, ci sono anche delle bottiglie. Ecco, non siamo in altre case, mi viene in mente per esempio la casa di Giovanni Pascoli, splendida, Barga in Toscana, vediamo negli armadi le bottiglie nelle quali in qualche modo anche annegava le sue solitudini, i suoi malumori. Qui invece le bottiglie ti fanno venire in mente le vecchie zie che ti offrivano il rosolio, che magari tenevano fredda, gelida d'inverno la sala bella con la mobilia ricoperta perché non si rovinava. Allora nello stipo aspetti di trovare, non so, il tamarindo oppure magari la boccetta con il liquore dei frati. Dove saranno finite poi queste vecchie zie? Forse troviamo qualcosa di loro nella sala successiva, che è una sala che ci porta ancora più indietro nel tempo, ci porta ancora in un'epoca che Guido in realtà non vide. E anche qui c'è una data precisa, in questo caso passiamo dal 1940 al 1850. Gozzano adorava le date, adoro le date incanto che non so dire, ma purché da molto passate o molto di là da venire.
Loreto impagliato, e il busto d'Alfieri di Napoleone, i fiori in cornice, le buone cose di pessimo gusto. Il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, gli oggetti col monito salve, ricordo, le noci di cocco, Venezia ritratta a mosaici, gli acquarelli un po' scialbi, le stampe, i cofani, gli albi dipinti da anemoni arcaici, le tele di Massimo d'Azeglio, le miniature, i daguerrotipi, figure sognanti in perplessità, il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone e in milla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto. Il cucù dell'ore che canta, le sedie parate a damasco chermisi. Rinasco, rinasco del 1850.
Siamo nel salotto di Nonna Speranza, no? Quel poemetto in cui Guido immagina che in un giorno estivo del 1850 una ragazza diciassettenne, Carlotta, dedichi a un'amica, l'amica Speranza, una fotografia in un album dove ridà vita in modo straordinario a un salotto di metà Ottocento, traboccante di oggetti. E qui in effetti c'è tutto, quasi, forse manca il busto d'Alfieri, forse manca il caminetto, il cucù, ma per il resto davvero troviamo tutte queste buone cose di cattivo gusto. Forse le cose che ci fanno pensare, almeno mi fanno pensare, agli effetti che susciteranno nei nostri nipoti le cose che invece piacciono tanto oggi a noi, perché queste cose, guardarle inevitabilmente ci danno un'idea quasi di kitsch, ma che idea daranno un domani le nostre case ai nostri nipoti, con la mobilia spoglia, razionale, senza neanche un ninnolo, fatti di cose che tra l'altro non sono nemmeno fatti per durare nel tempo. Oggi si dice less is more, ma significa anche che non racconta nulla, mentre invece Gozzano ama solo ciò che invecchia, no? Come gli uomini, quella polvere di vita vissuta, no? Che si posa sulle cose, che siano di ottimo o di pessimo gusto. E penso che Gozzano avrebbe sorriso, o forse si sarebbe commosso dinanzi alla passione che ha rintracciato, che ha radunato in una stanza, trasformandole in cose, poi le sue parole, perché se ci pensiamo c'è qualcosa di paradossale, no? Cercare l'autentico in un autore che è stato un virtuoso del falso, no? Però in fondo è quello che facciamo tutti quando ci abbandoniamo a quella bellissima menzogna che chiamiamo letteratura. Su tutti questi materiali di una società, di un mondo, di una cultura, di una poesia, per certi versi logori, quei materiali che lui stesso chiamava ciarpame, queste buone cose di pessimo gusto, Gozzano getta delle abbondanti spruzzate di ironia e lo fa per impedire la tristezza di traboccare. Pensiamo per esempio alle sue straordinarie rime, le rime di Gozzano. Nietzsche e camice, bene, quella celeberrima, ma anche sublimi e concimi, malinconia e radioscopia. In qualche modo Gozzano, possiamo dire, è stato anche crudele per certi versi, con se stesso. Tanto è vero che una delle sue poesie più celebri si intitola Totò Merumeni, no? Dal greco, cioè il punitor di se stesso. Ed è stato anche crudele qualche volta per lettera con questa casa che chiama Meleto dell'oblio, cascina volgare e senza sogni, però popolata dalle sue stramberie. Questo è il luogo in cui coltivò i sogni, gli affetti familiari, il luogo in cui accudì la madre, in cui allevava le sue crisalide, le sue amate farfalle, in cui lavorava ai suoi versi, in cui gli facevano visita donne come Amalia Guglielminetti. Gozzano è stato anche paradossalmente un personaggio molto più moderno di quanto a volte ci immaginiamo, e questo ce lo dimostra il suo studio. Uno studio grazie al quale finalmente torniamo alla realtà, non alla realtà dei nostri tempi, intendiamoci, ma alla realtà dei suoi tempi, non più il 1940, non più il 1850, ma l'inizio del Novecento. E curiosando fra gli scaffali, più che sui classici, sulle edizioni francesi, l'occhio un po' è attirato dai volumi, per esempio, sugli animali, sulla fauna e soprattutto dalle riviste alle quali Gozzano collaborava, pubblicando poesie, racconti, reportage. C'è anche una fotografia che lo ritrae con Lida Borelli, che è stata una grande diva del muto, e questo ci aiuta un po' a ricordare come il successo lo portò a toccare gli ambienti di quella che era la nascente industria cinematografica. E poco distante, una cornicetta sotto vetro conserva, più scuri, i petali che sparse per lui Emma Grammatica nel 1951. Emma Grammatica, la grande attrice che tra l'altro Gozzano conobbe dopo esserne stato affascinato in gioventù, quando era ormai anziana, visitò il Meleto vestita di nero, provvista di un grande mazzo di rose rosse, che andò sfoltendo lentamente sul letto dell'amico mentre ne leggeva ispirata i componimenti più celebri. Alle pareti poi ci sono tanti altri ritratti, lo vediamo al mare con la madre, lo vediamo con la famiglia in questo giardino dove nel frattempo ha smesso di piovere e si affaccia timidamente un raggio di sole, lo vediamo con gli amici, lo vediamo in automobile. Vediamo anche una ciocca di capelli del poeta giovinetto, una ciocca che la madre legò con una piccola corda di lana celeste, e questo è un filo che possiamo seguire poi al piano superiore lungo una scala illuminata da una bellissima vetrata Liberty fino ad arrivare alla stanza di Diodata, la madre di Guido, e non capiremmo nulla di questo poeta senza tenere presente questo rapporto strettissimo, intenso che ebbe con lei. Salite le scale, al secondo piano ci aspetta la stanza dei fratelli di Guido, Erina e Renato, che ebbe la sorte di sopravvivere mezzo secolo al fratello. In un angolo vediamo anche delle scarpette da pattinaggio che ci ricordano quegli inverni dove si volteggiava sui laghetti ghiacciati, come in una bellissima poesia di Guido, Invernale. Poi, subito dopo, abbiamo la camera della madre, dove a colpire è innanzitutto uno straordinario paravento costruito con un decoupage al centro del quale c'è la regina Vittoria. Negli ultimi anni di vita Guido accudì la madre che era rimasta inferma per una apoplessia nel 1909 e l'economia della famiglia andò un po' precipitando, anche perché lui si scoprì malato di tisi, tubercolosi, anche questa è una malattia per certi versi ottocentesca che per noi è legata quasi a un'idea di un vecchio romanticismo. E la famiglia dovette poi vendere anche questa villa, il Meleto, ma conservò l'uso a vita dell'edificio. La casa poi passò a un contadino, poi a un'amica della madre, fino ad arrivare più di recente, nel dopoguerra, alla famiglia Corrieri, che con passione, amorevolmente, ha raccolto tanti cimeli che oggi si incontrano nella visita e che negli anni 70 ha potuto riaprirla al pubblico, riscattandola da lunghi anni di abbandono. In fondo la bellezza della poesia di Gozzano è una bellezza fragile, fragile come la bellezza di questa casa, salvata da un piccolo gesto civile che ha fatto arrivare a noi questa meraviglia. Quando a Gozzano venne diagnosticata la tisi, pensò per un momento di rifugiarsi in quei costosi e noiosi sanatori svizzeri che incontriamo in certe pagine celebri di Thomas Mann, e dove di lì a poco languì anche Moravia, come ci ricorda uno splendido racconto, Inverno di Malato. Ma poi preferì sguazzare invece nel Mediterraneo, in Liguria, e iniziò allora poi con gli anni 10 per lui la stagione dei lunghi soggiorni climatici in cerca di aria migliore per questi polmoni compromessi. Una stagione poi culminata nella partenza col piroscafo alla volta di Ceylon, nel 1912, insieme a un amico che era poi anche lui malato del suo stesso male, una crociera che durò circa 6 mesi, però non gli diede il beneficio sperato, ma ne uscirono quegli scritti, quegli splendidi reportage scritti in prosa che verranno poi pubblicati postumi con il titolo Verso la cuna del mondo.
I signori dell'India non sono gli indiani e non sono nemmeno gli inglesi. I signori dell'India sono gli animali, i corvi anzitutto. È l'impressione visiva e auditiva che si ha subito appena sbarcati in una delle grandi capitali, Bombay o Calcutta, Madras o Rangoon. Incredibilmente numerosi, più numerosi dei colombi di Venezia, i corvi brulicano, nereggiano ovunque. Nel porto, tra le balle di cotone e di spezie, nelle belle vie alberate di cocchi, nelle grandi piazze moderne, si dissetano, si bagnano starnazzando nelle vasche monumentali, orlano di nerazzurro i capitelli, le cimase, le guglie della frastagliata architettura gotico-indiana. Se gli avvoltoi sono i necrofori, i corvi sono gli spazzaturai del vastissimo impero. E ne sono anche i ladri, ladri fatti tracotanti dalla tolleranza millenaria, contro i quali non vi difende nessun policeman volonteroso. Il viaggiatore, che è innalzato in lift ad una delle linde stanzette degli immensi hotel tropicali, resta sbigottito dinanzi agli avvisi delle pareti. Guardarsi dai corvi, abbassare le grate prima di uscire, non abbandonare gioielli, il padrone non prende responsabilità di sorta, eccetera. Sembra incredibile, ma ci si ricrede il giorno stesso. Ecco, sono le 15, l'ora della siesta e del torpore. La città immensa è addormentata. Nessuno, nemmeno un indigeno, attraversa la grande piazza dove il sole avvampa, abbaglia, trema, facendo fluttuare in uno strano paesaggio subacqueo i tronchi dei palmizi, il monumento alla regina Vittoria, le guglie della cattedrale. In ogni stanza dell'albergo un europeo sogna la patria lontana, resupino sotto il refrigerio dell'immenso ventilatore. Silenzio. Non so di che il ronzio del congegno e l'altro rumore che è la nota acustica dell'India, alla quale bisogna abituarsi, come in certi paesi, al fragore del mare o dei torrenti. Il gracidio dei corvi. Così monotono, assiduo, che non rompe, ma sottolinea il silenzio.
Quando si entra nella camera di Gozzano, nel luogo più intimo di questa casa, in un momento come questo, nel quale tra l'altro la pioggia ha smesso di battere nel meleto e il sole invece bussa alle finestre, si incontra in ogni angolo tracce di questa spedizione esotica. Le fotografie con il casco coloniale vestito di bianco ai margini della giungla, il bauletto in pelle aperto sul pavimento, che è tutto provvisto di pettini, forbici, spazzole, specchi, specchietti, le mappe spiegate sul tavolo che invitano ad abbandonarsi ai piaceri dell'immaginazione, e la mobilia in bambù che arriva anche questa dal viaggio, trasportata in pesanti casse di zinco. Qui l'esotismo orientale in qualche modo si mescola all'esotismo liberty. L'abajur sul suo tavolo aiutava ad accendere e aiuta ancora noi ad accendere le ombre di un mondo perduto. Questo è uno di quei luoghi bellissimi da visitare anche di sera, con le luci basse. Poi in un angolo anche la collezione delle sue farfalle. Alcune conservano anche il colore originario, tutte disposte con un ordine certosino in una teca, e penso a quante ore avrà speso Guido per valorizzarle, no? Nel migliore dei modi mi vengono in mente le ore che spendevo io da ragazzo con i miei francobolli, che disponevo attentamente sul tavolo con una passione infinita, e poi mi mettevo a roteare il mappamondo in cerca magari del Burundi, del Bhutan, di questi luoghi che non avevo visto e per la verità ancora non ho visto mai. Qui siamo, dicevo, nel luogo più intimo della casa. Qui, su questo tavolo, tante volte Guido ha scritto a Amalia Guglielminetti, a Lady Medusa, con cui nel 1908 visse una breve storia d'amore. Sono lettere struggenti e insieme durissime, da un certo punto di vista. La poetessa torinese, che allora aveva appena pubblicato un libro che aveva fatto scalpore, Le Vergini Folli, ci mise un po' tutta la sua tenacia nel conquistare quest'uomo del quale si era innamorato, e fu un amore fatto di silenzi, di mani frementi, intrecciate, di conversazioni in questo giardino che ora guardo dalla finestra, sguardi penetranti, ma lui era innamorato di un'altra e glielo scrisse con questo solito mélange di ironia e crudeltà, era innamorato della poesia era innamorato della signorina Felicita. Poche case di scrittori riescono a commuovere, a coinvolgere come questa. Sul ballatoio, davanti agli occhi il giardino dove Guido spese tante ore, viene inevitabile farsi qualche domanda. Come mai, mi sono chiesto tante volte, ha tenuto così a distanza Amalia, pur essendone al tempo stesso così attratto, lo confessa in tante lettere. Forse fu spietatezza, fu noncuranza, oppure un'estrema lucidità. Alcuni dicono acidia, no? L'inettitudine, il male del secolo, l'incapacità di desiderare, di agire, di vivere. Non lo so. Certo qui tra le sue cose, sul suo ballatoio, di fronte alla sua stanza, è difficile dimenticare che in fin dei conti parliamo di un ragazzo che ha neppure 25 anni, scopre di avere una grave malattia contagiosa che lo costringe a passare intere giornate con pesanti maschere inalatrici sperando di avere qualche giovamento. Forse evitare ad altri di scendere in questo gorgo fu innanzitutto una forma di carità. Meglio dedicarsi alle farfalle. Gozzano arrivò a progettare la stesura di un poema sulle farfalle in endecasillabi, anzi ne pubblicò anche qualche brano e continuò a lavorarci nel silenzio di questa stanza, dove non arrivava l'eco delle granate, delle raffiche di mitraglia con cui gli uomini intanto avevano iniziato a massacrarsi. No. Una persona innocua, oggi diciamo spesso, e lo diciamo con intenti spregiativi, ma forse viene da credere, è la più bella delle lodi. Gozzano morì a 33 anni, nel 1916, mentre i fanti italiani entravano a Gorizia. E nelle stesse ore, fra le trincee, fra gli scoppi, fra le granate, un oscuro fante italiano, che era nato, che era cresciuto in Egitto, Giuseppe Ungaretti, limava in modo instancabile, un pugno di versi, alba di una nuova stagione della poesia italiana che Guido non poté vedere. Perché Gozzano morì a Torino, ma fu seppellito qui. È una leggenda, anzi, dice che Tre farfalle danzavano intorno alla bara nel momento dell'inumazione, alla bara di chi le aveva amate tanto. E così la sua immagine rimane per me e per tutti noi consegnata alla Belle Époque. Pensarlo, no, ai tempi urlati del fascismo sembra assurdo. Immaginarlo poi, figuriamoci, no, mite vecchietto nella Torino gonfiata dall'immigrazione nel dopoguerra, sembra assurdo. Ancora più assurdo. Il suo tempo resta un altro. Resta la Belle Époque, il tempo della Belle Otero, la leggendaria ballerina spagnola. Anche lei è uscita di scena allo scoppio della Grande Guerra, però ancora viva negli anni 50. Negli anni 50, quando da Nizza mandò a Guido una fotografia degli anni d'oro perché la collocasse nella specchiera dove la incontriamo nella signorina Felicita. Qualcuno doveva averle detto di questo omaggio di un poeta piemontese così più giovane di lei. Chissà se sapeva che era morto da 40 anni. Ma importa poco, perché l'immagine di Gozzano vive qui al Meleto come le sue farfalle nella teca, fragile, splendida, inafferrabile, per sempre giovane.
Le Meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Casa Gozzano ad Aglie, raccontata da Mauro Novelli. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.